sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Vengo questa sera, o figli, non per intrattenervi con una solita conversazione, ma unicamente per fissare alcune modalità del nuovo ciclo di riunione. La maggior parte di voi, figli, ci segue ormai da un certo numero dei vostri anni. Assiste a queste riunioni, ha acquistato una certa dimestichezza con ciò che accade durante lo svolgimento di esse. Ora mi sembra opportuno, dato il gran numero che voi avete raggiunto, invece che le riunioni si svolgano non più come prima fra un numero illimitato di partecipanti, ma fra un numero limitato. Pensiamo che questo numero sia 25 al massimo presenti, compresi gli eventuali osservatori, non di più. È chiaro che con questa limitazione non tutti potrete assistere direttamente a tutte le riunioni che terremo durante questo ciclo, ma voi avete la possibilità di riascoltare quello che noi diciamo e avete la possibilità egualmente di riunirvi, di ritrovarvi assieme come se fosse per attendere la nostra venuta. Quindi in un certo senso di far rivivere o di provocare quella particolare atmosfera che voi percepite durante queste riunioni. La prossima di queste riunioni potrete farla il 20 del mese futuro. Questa sera voi, cari, avete parlato di argomenti molto interessanti e profondi. Rispondere a tutti significherebbe in parte anticipare il contenuto di ciò che diremo nel ciclo di queste riunioni. Vorrei semplicemente sottolineare la differenza, se differenza può essere considerata, che c'è fra quello che noi diciamo e quello che affermano le filosofie orientali. Ed è anche un particolare al quale voi spesso non involontariamente non date molta importanza, che facilmente dimenticate: la non oggettività, la non realtà del cosmo e degli eventi che in esso si possono percepire. Vedete, talune filosofie, taluni insegnamenti dell'Oriente riportano fedelmente quello che è la struttura di un cosmo, del nostro cosmo, fedelmente la verità della reincarnazione, dell'evoluzione, della legge di causa e di effetto, commettono il solo errore di non ricordare ad ogni occasione che questo che si osserva è una rappresentazione, non è la realtà, che il tempo e lo spazio sono oggettivi. Perciò quando essi parlano, queste filosofie, dell'uomo nel suo futuro esistenziale, parlano come di un essere che ha un destino di grande sviluppo spirituale e che al di fuori di quelle che sono i retaggi delle esperienze trascorse del passato non ha più altro. Voi quando parlate allo stesso modo della vita del sentire, dimenticate che l'essere è sempre lo stesso nella sua struttura. Intendo dire, o figli, che un essere che viva nel piano akasico coscientemente non è un essere che non ha più un passato, che ha tagliato i ponti, come voi dite, col mondo dei fotogrammi. L'individualità esiste ed è sempre allo stesso modo. È solo il susseguirsi, il succedersi dei sentire che dà l'illusione di un passato e di un futuro. Noi, ciascuno di noi, esiste sempre nella sua struttura in ogni momento del tempo illusorio. Perciò non è esatto dire che chi vive nel piano del sentire non può ricordare che cosa è stato nei piani grossolani, perché non ha più la memoria, non ha più il corpo astrale, non ha più il corpo mentale. Questo è vero per quanto riguarda la percezione, ma se noi ancora una volta ci rifacciamo all'esempio dei fotogrammi, vedremo che tutta la storia esiste nell'eterno presente immutata e che solo il senso del passato, di cosa si è nel presente, è una sensazione illusoria, in quanto non può esistere oggettivamente un trascorrere. Se tenete presente questa verità, vi sarà facile capire che l'essere non perde niente, che il sentire di un dato momento è sì la conseguenza logica dei sentire precedenti, ma che i sentire precedenti sono trascorsi solo nel mondo dell'oggettività, nel mondo del non tempo, esistono ed esisteranno sempre. Poi vi siete chiesti che cosa significa sentire, che cos'è il sentire, come questo sentire si lega al mondo dei fotogrammi. Vi sarà utile rileggere ciò che ha detto Kempis a proposito dell'oggettività e della soggettività. Che cosa è il sentire? Qual è la sostanza di questo sentire? Lo abbiamo detto anche questo. Noi chiamiamo la sostanza di Dio spirito. Ebbene, il sentire non è che spirito limitato. Dire limitato come e da che cosa? Lo saprete, di questo ne parleremo. Ma mi interessa soffermarmi su questa particolare domanda che avete fatto per un motivo semplice, perché così facendo rispondo in parte anche ad un altro vostro interrogativo. Quando il sentire è limitato, esiste una sola serie di sentire limitati o più serie? Ebbene, quanto più il sentire è limitato e più probabilità vi sono e più possibilità vi sono che questi sentire siano diversi gli uni dagli altri. Vedrò di spiegarmi meglio. Se voi avete due elementi di limitazione, le possibilità secondo le quali questi elementi possono combinarsi sono poche. Se voi avete tante possibilità di limitazione del sentire, le possibilità secondo le quali questi elementi limitanti possono combinarsi fra loro sono moltissime. Da qui quindi la molteplicità dei sentire anche nelle analoghe gamme di vibrazione. Cioè vi saranno tantissimi sentire A se noi poniamo che il sentire A sia la forma più semplice di sentire, cioè quella più limitata. Mi sono spiegato fisica. E man mano che il sentire si espande, quindi è meno limitato, meno sono i sentire, sino a arrivare all'unico sentire, quello che non ha limiti, il sentire assoluto. Cosa significa poi fusione col tutto, comunione col tutto, se viene perduto il senso dell'individualità? Risponderà il fratello Kempis nelle sue prossime conversazioni. Per questa sera non mi resta altro da dirvi se non salutare particolarmente coloro che per la prima volta odono la mia voce attraverso questo mezzo di comunicazione e dare loro il benvenuto. Come di cuore abbraccio e bendico tutti coloro che qua non sono presenti questa sera. Conosciamo quelle che sono le vostre particolari raccomandazioni per i vostri problemi particolari. E voi siate certi che vi seguiamo. Vi benedico ed abbraccio tutti. La pace sia con voi e con tutti voi. Sia con voi e con tutti gli uomini. Vi prego di non lasciare la catena. Riprendiamo questi nostri incontri in un momento in cui gli eventi umani sembrano volgere al peggio, in cui sorgono da molte parti grida di allarme. Sembra, e forse in parte è vero, che tutto vada a scatafascio e che nessuna speranza vi sia per l'uomo di oggi. In questa rida di opinioni allarmanti e di grave preoccupazione alla quale vostro malgrado siete trascinati, mai come ora vi preghiamo di tenere presente il nostro insegnamento, figli. Mai come ora vi invitiamo ad essere fiduciosi, soprattutto a non fidare in un uomo del destino. L'uomo del destino è ciascuno di voi, o cari, perché ciascuno di voi da solo può essere l'artefice della serenità, della tranquillità, dell'equilibrio, della giustizia, del retto vivere ed operare della società. Quante volte abbiamo ripetuto che la società è fatta di individui e che nessuna legge, nessuna imposizione, nessun ordine imposto può valere la coscienza individuale. Cominciate quindi da voi stessi, dalla vostra famiglia, dalla vostra vita, a portare ordine ed equilibrio. Cominciate dal vostro mondo a far regnare la giustizia, la serenità. Questo è l'unico rimedio veramente valido che possa ricondurre la società umana su un binario più tranquillo e di maggior serenità. Non ho altro da aggiungere per il momento. Se voi non avete delle domande da fare, inteso. Vi lascio perciò momentaneamente. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini. Che l'uomo ha nei confronti dell'animale, che fra tutte le specie quella che più gli si avvicina, si dice risieda nell'intelligenza. Io sostenevo che stava anche nella libertà, ossia nel minor condizionamento che ha l'uomo rispetto a quello che hanno gli animali per i loro istinti naturali. Nella nuova dimensione in cui mi sono ritrovato dopo la mia morte, mi sono reso conto di quanto questa mia affermazione fosse relativa. Prima di tutto ho capito che il condizionamento non è un fattore negativo allo sviluppo, costituisce parte integrante dell'esperienza, qualunque essa sia. Questo è vero per l'animale, per l'uomo. Cambia solo la natura dell'esperienza, ma la regola è la stessa. L'esperienza nasce nel momento in cui l'individuo si scontra con i suoi condizionamenti e in qualche modo li supera. Poi ho capito come sia relativa la libertà dell'uomo. Per questo mi sono servito di un termine di raffronto. Esiste una stretta analogia
ha la possibilità, chi ha un organismo, di svilupparsi in un certo senso liberamente, supponiamo verso l'ipotetico ideale di bellezza, e la possibilità che ha l'uomo di agire liberamente. Infatti, prima di tutto, per il fatto stesso di appartenere ad una specie, l'organismo ha certe caratteristiche che ovviamente non sono quelle di un altro organismo appartenente ad una specie diversa. Queste caratteristiche sono dei punti obbligati, dei fattori fissi che condizionano i tratti somatici e quindi la libertà di sviluppare in una certa direzione. Ma altri condizionamenti esistono, vi sono i tratti somatici della razza, del ramo, del ceppo, della famiglia, tratti somatici questi tutti ereditari, senza contare quelli che pur non essendo ereditari ma dipendenti dall'ambiente, come quelli che originano le varietà, e condizionano ugualmente la libertà di sviluppo di un organismo. Perciò si capisce che questa libertà di sviluppo è tutta contenuta nel ristretto ambito delle possibili variabilità, ossia è al di là di quella particolare condizione di caratteri trasmissibili per via ereditaria che costituisce la quasi totalità delle linee di sviluppo obbligato. Considerando solo le leggi biologiche in senso stretto, sia da prescindere da quella influenza psicosomatica col quale sempre bisogna fare i conti. In modo analogo, la libertà dell'uomo è condizionata dai caratteri della specie, della razza, della famiglia, non intesi ovviamente in senso biologico, e dai caratteri propri. Da ciò si capisce che la libertà di cui può fruire un uomo è poco più di un'affermazione di principio.
Claudio, vi saluto. Al fine di comprendere voi stessi, considerate quanto siate condizionati dai modelli che la società impone. Tale condizionamento vi spinge ad imitare quei prototipi e fa di voi degli apostoli, degli attivisti del conformismo. Il conformismo è così radicato nell'uomo di oggi che solo gli anticonformisti sono degli spostati, e chi non si conforma è considerato un anormale, e il timore del giudizio sfavorevole, della disarmonia in famiglia, vi conformate alle opinioni comuni, agli usi, ai costumi della società. La religione e la morale e la politica contano sul vostro conformismo. Conformandovi, esse sperano di condizionarvi e così sfruttarvi, perché il vero scopo di ogni organizzazione politica e religiosa è quello di sfruttarvi per divenire più influente e perciò più potente. A vostra volta, come ho detto, con i vostri silenzi o peggio, con il vostro ostracismo, con il giudizio sfavorevole verso gli anticonformisti, divenite dei missionari del conformismo. Siate liberi, consapevoli che la forma acquista importanza laddove mancano i contenuti. il vostro riconoscervi in un partito, in una religione. Vi alimenta la separatività, la parzialità, incrementa il vostro conformismo. Il conformismo impedisce all'uomo di agire secondo la sua vera natura, lo rende ipocrita, incapace di comprendere chi liberamente si esprime. Conformarsi alle idee altrui è uccidere la propria creatività. Non crediate che io stia incitandovi all'anticonformismo, che è quasi sempre una moda. Sto incitandovi a comprendere voi stessi. Agire perché così va fatto denota vuoto interiore. Così come andare contro le consuetudini sociali per destare l'altrui attenzione significa volere imporsi agli altri e riconoscere di non avere altri talenti per poterlo fare altrimenti. Badate bene. Io non giudico alcuna condotta, ne ricerco solamente le ragioni, anzi mi spingo ad agire secondo ciò che sentite, perché è lecito violentare se stessi solo per non danneggiare gli altri. Pace a voi. La legge della impenetrabilità dei corpi ha consigliato a suddividere in due gruppi la vostra affluenza a queste riunioni. Ribadisco che questo non significa una frattura della cerchia. Tant'è vero che questa sera cercherò di rivolgermi non solo a voi che qua siete presenti, ma anche a coloro che non sono, cioè particolarmente agli amici di vecchia data, per rievocare assieme a loro non fatti e persone, ma certi concetti. Vogliamo sfogliare assieme l'album dei ricordi per constatare quanto abbiate modificato certi concetti e come certe parole di sempre rivelino oggi significati nuovi. La prima cosa che confermammo con le nostre comunicazioni fu la sopravvivenza dell'uomo alla morte del suo corpo. A ben pensarci oggi, sapendo quanto remota sia la parte che sopravvive rispetto all'effimera personalità umana, pare più prossimo al vero chi neghi la sopravvivenza piuttosto di chi l'afferma. Influenzata dall'idea di una imperitura integrità dei caratteri essenziali dell'uomo, risultava la verità della reincarnazione, intesa come se l'uomo fosse chiamato a recitare in vite successive varie parti, dimenticando ogni volta chi era stato,
ma rimanendo sempre essenzialmente se stesso. In modo analogo, l'evoluzione era intesa come un perpetuo divenire che faceva crescere l'uomo in una sorta di gerarchia spirituale intesa come una progressione in carriera, conferentegli mansioni di sempre più vasta importanza nei riguardi degli esseri meno evoluti. Chi di voi non si è visto proiettato nel futuro come un se stesso cresciuto di importanza ed in conoscenza, senza pensare ad un eventuale cambiamento del sentire, ossia un cambiamento del proprio essere? Allo stesso modo, la legge di causa e di effetto era apprezzata solo quale strumento di giustizia. Questo concetto, pur risultando superiore all'altro secondo il quale il dolore era distribuito da Dio, non si sa bene con quale criterio e per quale fini, tuttavia non contemplava l'intera verità della legge di causa e di effetto, verità che è anche quella di riportare sul giusto cammino della comprensione l'individuo. Ricordate quando credevate che l'emanazione di spiriti da parte di Dio fosse continua per tutto il periodo della manifestazione? Devo però rilevare a vostro vantaggio che nel quadro di una perfetta eguaglianza degli esseri e di una scrupolosa giustizia nei loro confronti, quadro che noi vi avevamo prospettato, voi non comprendevate come in seno ad una stessa razza di anime, ad uno stesso scaglione, potessero verificarsi sensibili disparità di evoluzione. Oggi voi sapete che in effetti nessuna diseguaglianza esiste fra gli esseri. Sentire analoghi vibrano simultaneamente e la differente evoluzione che si può riscontrare fra protagonisti di una stessa vicenda dei piani grossolani si spiega con la non contemporanea percezione di quella vicenda da parte dei suoi protagonisti, ossia diversi livelli di evoluzione individuale degli esseri dei piani grossolani si riconducono ad una perfetta eguaglianza nel piano del sentire, dove ciascuno cammina in pari passo con i suoi stessi. E così altri concetti abbiamo approfondito. Mi piace però soffermarmi su un ultimo ricordo. La nostra esistenza nei confronti di Dio. Forse l'approfondimento più grande che abbiamo operato e dal quale poniamo tuttora mano è proprio in questo concetto di come dobbiamo vederci nel nostro futuro esistenziale. Come ho detto, ciascuno di voi pensava a se stesso come ad un essere destinato a crescere a dismisura, rimanendo essenzialmente se stesso. Anche l'amore ai fratelli era visto come un sentimento che si doveva avere nel quadro
di un'acquisita divinità, sentimento e divinità che lasciavano però ciascuno ben diviso dagli altri. Se limitiamo noi stessi alla percezione delle singole fasi della nostra esistenza, di quale futuro possiamo parlare? Noi, quali ci sentiamo, non sopravviviamo ad un attimo. Noi come personalità non andiamo oltre una vita. Noi come sentire individuale non siamo che un momento del sentire della individualità. Noi come individualità non oltrepassiamo un cosmo. Prego, fratello. Allora di quale futuro esistenziale possiamo parlare? In qualunque modo vogliamo considerarci, mai siamo noi stessi. Ogni attimo siamo un essere diverso. Perciò se per sopravvivenza si intende la continuità dello stesso essere immutato, la sopravvivenza non esiste. Di più, se la molteplicità è un'apparenza, noi esistiamo solo nell'illusione, non siamo nella realtà assoluta come individui da Dio distinti. La realtà assoluta è solo Lui. Riflettiamo. Chi siamo noi se non sentire relativi che apparentemente si susseguono l'uno dopo l'altro, l'uno diverso dall'altro? Noi nasciamo nella separatività, che è un'illusione, e troviamo una continuità nel divenire, che è ancora un'illusione. Ma poiché l'illusione per propria natura è un processo della limitazione, cioè limitato, cioè finito, cioè che finisce, che ne sarà di noi? In realtà esiste solo Dio. Ciò che dall'illusione è costruito, con essa si dissolve. Dunque, quello spettro che ogni uomo vede ad attenderlo alla fine della propria esistenza e che continuamente gli si para dinanzi minaccioso, richiamato alla memoria da mille occasioni del dì, è più terrificante nella notte lo spettro della morte che l'uomo ha creduto di sconfiggere inventando la sopravvivenza, di appare forse ora inesorabile. Quale sentenza passata in giudicato? Forse che qui miseramente naufragano gli infantili sogni dei mendicanti d'essere in realtà figli di re, d'essere chiamati ad una gloria eterna, di veder rifulgere la propria immortalità? Nelle antiche scuole di iniziazione, gli iniziandi erano sottoposti alla prova dell'aria, dell'acqua, della terra e del fuoco, perché vincessero la paura e se stessi. Io vi chiedo una sola prova, ma che per difficoltà le supera tutte. Siete voi tanto forti e coraggiosi da credere alla morte vera? Gli atei lo sono. Devo concludere che voi credete per paura e per egoismo? In altre parole, avete trasceso l'io egoistico e personale tanto da pensare alla sua fine rimanendo sereni? No? Bene, credete che il divenire non finisca mai e con il suo perenne scorrere si realizzerà la vostra perpetua esistenza.
ancora l'illusione per tenervi in vita, e chi non sa rinunciarvi più oltre non ascolti, ma chi vuol conoscere la verità deve essere disposto a morire nel vero senso della parola, convinto che con la morte tutto finisca, morte senza possibilità di sopravvivenza. Solo se è disposto a tanto e ricerca la verità per la verità e non per accrescere se stesso. Sì, fratelli, ve lo ripeto, rassegnatevi, noi finiamo perché finiscono tutte le nostre debolezze, i nostri vizi, il nostro soffrire, il nostro sentirsi e rimporsi diversi dagli altri, la nostra crudeltà, il nostro egoismo, perché questi siamo noi oggi e finendo questi noi finiamo. Capite che cosa intendo? Mi preme che voi lo comprendiate. Non ci limitiamo a denunciare delle verità, cerchiamo di renderle a voi accessibili. Ciò che vi diciamo del vostro futuro non è una semplice, per quanto fondata, supposizione di ciò che sarà. Il futuro esiste già, niente noi abbiamo da supporre, ma non è neppure la fedele descrizione di ciò che constatiamo, alla qualcosa potreste e non potreste credere. È anche insieme la spiegazione del perché non può essere che così. Comprendo la vostra obiezione. Voi dite, tu stai parlando di Dio. Come Dio può essere raggiungibile dalla ragione? Se dico che Dio è infinito, esprimo un concetto. E voi capite che cosa intendo, anche se non potete sperimentare l'infinità di Dio. Se dico che Dio è un sentire, esprimo una realtà che non è raggiungibile, sperimentabile dall'intelletto, ma esprimo anche un concetto che è raggiungibile dalla ragione. Se dico che Dio è uno stato di coscienza in cui il tutto è fuso nell'unità, non vi do la possibilità di sperimentare questo stato di coscienza, ma vi do l'unico concetto che possa conciliare l'esistenza di un Dio assoluto, eterno, infinito, immutabile, onnisciente, onnipresente, onnipossente, completo, perfetto, eccetera, eccetera, con la molteplicità degli esseri e dei mondi. Se egli è la sola realtà assoluta, ne discende che noi esistiamo solo nelle varie realtà relative. Ciascuna realtà relativa è sempre soggettiva, come ho creduto di spiegare nello scorso ciclo di riunioni. Che cosa significa soggettiva? Che dipende dal modo di pensare e di sentire di un soggetto, dice il dizionario. In effetti non esiste un soggetto che sente. Il soggetto è il sentire stesso e rappresenta ciò che esprime, o se preferite, la parte dell'unica realtà che esprime. Essendo una parte, è dunque un sentire limitato. Ma come può realizzarsi la limitazione di un sentire se non nel sentirsi d'essere limitato? E come può sentirsi limitato un sentire se non fosse in qualche modo subordinato
alla sequenzialità e ad alla separatività, ossia ad un tempo e ad uno spazio posti come oggettivi. Ciò che è oggettivo appare soggettivo allorché è posto oggettivo un soggettivo. È questo il modo con il quale è realizzata la limitazione del sentire, limitazione che se fosse reale smembrerebbe il tutto in un numero indeterminato di frammenti, ciascuno dei quali fine a se stesso, ammesso anche che così potesse esistere. Perciò il modo con il quale è realizzata la limitazione del sentire fa sì che questa limitazione non sia reale. Il rivelarsi come proveniente da e tendente a è questo modo che limita e lega ciascun sentire all'altro, creando gli esseri, ma al tempo stesso conduce gli esseri nella fusione del tutto a ciò che la limitazione non sia reale. Sì, fratelli, al di là delle nostre limitazioni, dell'essere o del credere d'essere in un certo modo, al di là di ogni trasformazione che sembra subiamo, permane una continuità nel sentirsi d'esistere che è la vera sopravvivenza. Questa continuità conduce ognuno a riconoscersi uno col tutto, ossia quello stato di coscienza chiamato Dio, dal quale nulla e nessuno può mai essere uscito, tornare o dipartirsi al di là del tempo. Dopo la morte che avete accettata, ecco dunque la resurrezione. Essere lui che non può certo esprimersi in un io sono. Coscienza d'essere al di là di ogni separazione, di ogni divenire. Supremo sentire che non conosce distinzione alcuna. Eternità. Che cosa sono la luce, l'ombra, il bene, il male, l'io e il non io, se non contrarie polarità in forza delle quali esistiamo? Dolore, gioia, libertà, schiavitù, vita e morte, opposti fra cui si libra incerto e soffocato un sentire che è il seme della divinità ed è quello che conduce ogni essere a Dio, oltre ogni contrasto, ogni separazione, ogni limitazione. Ma allora, dopo avervi prospettato la vera morte, vi ho forse dato quello che nessuno ha mai osato darvi? Vi ho forse fatto credere che voi siete Dio? No, noi non siamo Dio. Noi quali ci sentiamo non sopravviviamo ad un attimo, perché ogni attimo siamo un essere diverso, ma la continuità del nostro essere, legando l'un attimo all'altro, va oltre l'illusorio succedersi di essi e ci conduce di fronte all'unica realtà nella quale non possiamo che riconoscerci. Lui, perché lui tutto comprende, lui in cui si è tutto e si è uno nell'eterno presente, lui che è la vera natura di noi stessi, la reale condizione d'esistenza del tutto. Se allora io e voi in lui ci identifichiamo, ci riconosciamo, chi sono io?
E voi chi siete? Che sia con noi e con tutti gli uomini, figli cari. Vengo per concludere questa riunione pregandovi di andare oltre il tono provocatorio del fratello Kempis, usato a bella posta per stimolarvi a comprendere che cosa egli veramente vuol significare. Saluto voi tutti cari, ricordandovi sempre di non dare eccessiva importanza ai fenomeni, altrimenti ci costringete a non produrli più. Saluto anch'io di buon grado e molto volentieri i vecchi amici, gli amici di vecchia data, come li ha chiamati Kempis, che qua per la maggior parte non sono presenti questa sera, e porgo il mio benvenuto ai nuovi, il mio caloroso abbraccio, la mia benedizione a tutti voi. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.
Quindi io mando la...
fra 4 settimane.
Grazie.